Buongiorno a tutti, grazie per la bella presentazione, grazie al Presidente e anche al Vicepresidente che hanno voluto farmi tornare nel mio Veneto. Con l'età, voi sapete, la sindrome della nostalgia cresce progressivamente. Sono a Roma da 40 anni, ma in sostanza le mie radici mi attraggono sempre più di qua, ma finirò laggiù, pazienza, è andata così, cosa devo dire? Alla domanda che Davide Roncani mi ha fatto vorrei rispondere facendo un po' un giro d'orizzonte sul codice nel suo insieme, perché poi in fondo quella domanda sulla responsabilità e sul rischio è poi centrale. Ho chiesto al Presidente di prestarmi un momento, ma manca la prossima, di prestarmi un momento le sue diapositive, perché gli appunti che mi ero fatto riguardavano proprio un confronto tra il giuramento di Ippocrate e i testi ippocratici rispetto all'attuale codice di deontologia medica. Qualcuno di voi, il meno giovane, ricorderà forse che nel 68 sui muri devastati di molte università si leggeva anche questa strana espressione: Ippocrate uguale ipocrita. Se l'avevano presi anche con lui, oltre che quei docenti universitari e con tante altre persone. Ebbene, secondo la mia modesta valutazione, i principi che sono stati fissati 2500 anni fa attraverso il giuramento e i testi ippocratici vanno tenuti insieme, sono esattamente contenuti nel codice attuale. E vediamoli, ovviamente, quelli principali, uno alla volta. Uno dei punti centrali, anche forse il centrale, del giuramento dice: farò tutto quello che farò, adesso cito a una traduzione tra le tante, tutto quello è esclusivamente dedicato all'interesse del paziente. Tanto è vero che poi le altre parti del giuramento che riguardano il segreto, il rapporto con terzi, il rapporto tra medici, eccetera, viene sì ritenuto valido, però non a fronte dell'interesse del paziente, che è centrale. Quindi primo pilastro della analisi, centralità assoluta del paziente. Un secondo principio, questo bisogna ricavarlo, non è che sia così evidente, ma è valido, è il principio dell'alleanza medico-paziente, perché infatti lo strumento terapeutico della scuola ippocratica era basato su alcune prescrizioni, ovviamente rapportate all'epoca, e sulla risposta poi che il paziente dava dopo alcuni giorni di trattamento o dopo anche settimane di trattamento, creando questo dialogo continuo che è il principio della alleanza terapeutica. Il terzo punto centrale è naturalmente l'analogia, e si capisce va anche questa rapportata ai tempi, è costituito dal riferimento alla medicina scientifica, che come voi sapete è il filone centrale di tutto l'attuale codice deontologico, il quale ha una deroga soltanto all'articolo 15 quando ammette a responsabilità assoluta del singolo medico le pratiche non tradizionali, cioè le pratiche alternative, ma altrimenti si richiama alla medicina scientifica. Ma perché dico che Ippocrate praticava la medicina scientifica dell'epoca? Perché infatti lui, almeno nella tradizione le cose stanno così, lui non è stato altro che colui che ha rotto lo schema tradizionale della medicina dell'epoca, che era medicina magica e sacerdotale, l'ha interrotta attraverso il principio della osservazione del paziente. Osservazione che è un principio scientifico elementare. E quindi il nodo del metodo scientifico nasce là, ci sarà stato forse in qualche altra parte del globo dell'epoca, ma certamente ha il suo riferimento in Ippocrate. Qui magari apriamo una piccola parentesi per dire qualche cosa su questa medicina scientifica, che poi riprenderemo tra poco, ma state pure tranquilli, siccome voglio evitare di essere indagato da Ennio Fortuna per ipotesi di violenza privata nei vostri confronti dopo una mattinata così densa che penso non ne possiate più. Ecco, devo essere sincero, e quindi mi sento anche molto in colpa, e sono sicuro che lui forse mi farà grazie.
Non ha detto niente,
ma l'occhio mi sta tradendo. Naturalmente, nel dire questa paternità di Ippocrate del principio scientifico, devo anche far annotare qualche cosa che emerge poi negli interventi di stamattina sui problemi della medicina di oggi, cioè il fatto del grande fenomenale ritardo che si osserva nella storia della medicina. 5.000 anni fa sono state costruite le piramidi, pochi migliaia di anni dopo il Colosseo. Quindi le tecniche di costruzione erano avanzatissime. Noi del corpo umano non sapevamo praticamente niente, soltanto alcuni aspetti esteriori, tanto è vero che insomma la scoperta della circolazione del sangue è di qualche secolo fa. Quindi il ritardo della medicina scientifica è stato straordinario rispetto all'avanzamento della costruzione delle città, degli acquedotti, di tante altre cose che risalgono a migliaia di anni fa. È stata una cosa che va tenuta presente, perché è il segno inequivocabile della complessità della medicina, che sempre più è grave e che sempre più entra nell'area del rischio, che è l'oggetto della domanda che mi è stata fatta. Ma accanto a questo riferimento alla medicina scientifica, che fra un istante dirò quale altro aspetto importante costituisce, il quarto principio che si trae dal codice, dal giuramento di Ippocrate, mi scappa spesso di chiamarlo codice perché di fatto lo è quello della autolimitazione che i medici messi insieme, senza laurearsi, senza avere una vera e propria università, ma un gruppo di persone che intorno a una persona, chissà poi se è veramente esistita, ma insomma la fotografia qui ce l'abbiamo, tra virgolette, i quali dicono: un momento, però, io farò tutto questo nel tuo interesse, non farò nulla alla tua famiglia, non entrerò in casa tua approfittando della situazione per padronirmi di tua moglie e dei tuoi figli, però alcune cose io non le farò. Non darò a nessuno un pessario abortivo, non darò a nessuno un veleno mortale, nemmeno se ne fosse richiesto. Adesso noi non utilizziamo queste due affermazioni per fare qui della discussione di tipo filosofico, politico, cioè, ma vediamo solo questa espressione del giuramento come una decisione interna alla categoria di dire: io queste cose non le farò, cioè farò solo l'interesse del paziente, e non ritengo che l'interesse del paziente sia quello di avvelenarlo oppure di faticare l'aborto. Quindi è una posizione straordinaria. Cioè, pensate bene, tutto questo era chiuso in due pagine, non è che ci sia dei documenti, salvo i testi ippocratici che riguardano il trattamento delle persone. Quindi abbiamo quest'altra posizione, che poi non è altro che il nodo centrale del codice di deontologia medica attuale. Questo principio di autolimitazione poi a sua volta va diviso in due aspetti: l'aspetto dell'autolimitazione tecnica e l'aspetto dell'autolimitazione etica. E infatti cosa dice il giuramento a un certo punto? Non praticherò a nessuno l'intervento del mal della pietra, ma lo lascerò a fare a chi è capace di farlo. Quindi il principio della specializzazione all'interno della categoria è introdotto in questo modo. Cioè, ci dividiamo in chi sa fare l'intervento del mal della pietra, non so come andare a finire naturalmente, da quelli che non lo sanno fare, da quelli che sanno fare altre cose. E nella lunga nostra storia, voi ne siete ovviamente testimoni, questa articolazione all'interno della categoria medica in tante specialità, poi subspecialità e subspecialità, è continuato a svolgersi nel corso dei secoli, dei millenni. Quindi ecco, questa è l'autolimitazione all'interno delle specialità che si andavano già delineando a quell'epoca. Ma poi c'è l'autolimitazione etica, che è quella che io ho appena detto, dice non praticherò l'aborto, non somministrò ministero della mortà, cioè praticamente non praticherò la eutanasia. Naturalmente uno si domanda, ma come mai? Che in un giuramento di due paginette, chi fino ha detto due frasi di questo genere? Ma perché evidentemente glielo chiedevano, perché chiedevano al medico, e questo è un aspetto che non dobbiamo trascurare, perché riguarderà la conclusione del mio intervento, il fatto che chiedessero al medico il veleno, pensavano che fosse più facile per lui procurarselo e darglielo al paziente che lo chiedeva. Voglio a questo punto vedere il codice sotto un altro profilo. Ha già accennato Gianfranco Iadecola al fatto che sempre più nella giurisprudenza, benché le norme del codice deontologico non siano norme giuridiche, ma sono norme della categoria, ma sempre di più queste norme vengono utilizzate nelle sentenze come punto di riferimento. Si dice, lo dice anche il codice deontologico, è stato detto poc'anzi più volte. Si dice naturalmente che sono norme di rango inferiore rispetto all'ordinamento normale, rispetto alla Costituzione, d'accordo, ma fatto sta che se ne fa riferimento. Io anzi approfitto, se non abuso del tempo, non parlerò rapidamente, nel ricordare un processo avvenuto a Venezia tantissimi anni fa, può darsi che Ennio Fortuna se lo ricordi, una donna giunta al termine di gravidanza ha un parto a domicilio, è una metrorragia importante, comincia a telefonare in giro a vari medici per cercare di essere assistita a domicilio e praticamente nessuno è riuscito ad andarci. Chi ha trovato una scusa? Tra l'altro ci abito troppo lontano, ora mi prendo il ora che prendo il vaporetto chissà quanto mi ci vuole. Fatto sta che questa è morta per anemia acuta, per shock emorragico. Il processo andò molto per le lunghe, molto dibattuto, alcuni medici furono subito espunti perché dicevano no, materialmente non ce la facevano arrivare a domicilio della signora. Altri furono invece condannati, devo dire la verità, non ricordo più in Cassazione come finisce, però c'è un punto che era quello per cui io citavo, in cui la sentenza disse il codice deontologico obbligava anche colui che aveva la possibilità, ma che disse ma io non sei il mio cliente, non ho motivo di venire, perché dice questa norma è una norma quantomeno consuetudinaria, così fu definita allora. Oggi forse la rilevanza giuridica è ancora maggiore. Allora, quindi, la rilevanza giuridica del codice deontologico, ma anche sotto certo profilo, e del resto stamattina è stato detto, io non faccio altro che in fondo un riassunto, e del resto allora si potrebbe anche giudicare il codice deontologico un complesso nel suo insieme di linea guida. Perché dico questo? Quando dico medicina scientifica, è vero che dentro quella parola poi devo dare dei contenuti di dimensioni enormi, però di fatto ho già dato un'indicazione e quindi una linea guida. Non potrai utilizzare le altre i metodi diagnostici e terapeutici se non al tuo assoluto tua assoluta responsabilità, tanto è vero che noi come ordine non te lo possiamo garantire. Più volte il codice parla di medicina scientifica, aggiornamento scientifico eccetera eccetera, e quindi la linea guida è la medicina scientifica, è quella che tu hai imparato all'università, hai avuto l'abilitazione perché hai studiato quella medicina, se fai dell'altro lo puoi pure fare, giorni fa l'Ancet, come avrete letto, ha dato un ennesimo colpo all'omeopatia, ma sono dell'idea che se uno vuole curarsi con l'omeopatia, insomma, perché glielo so può proibire, se noi abbiamo appena riconosciuto che uno può addirittura desiderare di morire perché non deve utilizzare l'omeopatia, ma sta di fatto che il codice non dà la copertura a questo tipo di terapia, dà invece la copertura alla medicina scientifica. E alcuni argomenti invece entrano nel dettaglio, ecco la fecondazione, ecco i trattamenti di fine vita, ecco i malati terminali. Quindi lì ci sono già delle linee guida che sono addirittura più avanzate dell'ordinamento. La medicina scientifica è invece quel mare magno che noi conosciamo. Ecco, questa medicina scientifica, però, ed è qui che sto avvicinandomi a dare una risposta alla domanda dell'amico Davide, e quindi la domanda che voi forse mi fate. Questa medicina scientifica è ovviamente diversa da altre perché si caratterizza per il fatto di essere sperimentale, di adeguarsi continuamente alla novità delle conoscenze, di abbandonare metodi magari di 10 anni fa. Pensate, per esempio, tutti i gastroresecati del passato per ulcera gastrica che non esistono più da quanto alcuni farmaci li hanno eliminati, quindi abbandonare un sistema, mentre invece l'omeopatia, per contro la quale non ho assolutamente nulla, è assolutamente immutata da secoli nelle sue regole, nei suoi principi, eccetera, che evidentemente la qualifica per non scientifica, è un'altra cosa, qui molti credono, molti la praticano, ma però non è medicina scientifica. Allora dicevo, questa medicina è in continua evoluzione, però, e questo è il suo grande problema dalla quale qualcuno l'ha detto stamattina, non mi ricordo chi, dalla quale non sfuggiremo, è un'attività a rischio su persone a rischio. Non esiste nessuna altra attività, mi risulta, a parte quelli che fabbricano fuochi artificiali, ma non conosco altra attività nel rito così rischiosa. Certo, ci sono attività operaie che hanno rischi per sua propria persona, ecco, vabbè, però comunque i rischi, noi lavoriamo su persone più delle volte, non sempre, perché uno fa un check up sta bene, ma più delle volte lavoriamo su persone ammalate, sono persone ammalate che hanno vario grado di rischio loro stesse. Noi interveniamo con un'attività molto spesso invasiva, e quando dico invasiva so che tutti voi pensate alle attività cruente della medicina, mentre invece, per esserci pensate bene, oggi con i farmaci così potenti ma così carichi di complicanze, dalla chemioterapia antiplastica, ma non soltanto quella, noi siamo invasivi anche con la terapia medica. Quindi noi compiamo una serie di azioni a rischio, le quali aumentano esponenzialmente il rischio. Anzi, se vogliamo continuare, e adesso mi sto avvicinando alla chiusura, lo dico subito, non vi preoccupate, se noi facciamo un calcolo abbastanza elementare, negli anni 30 mi pare che l'Italia avesse circa 35 milioni di abitanti, oggi siamo a 59 milioni, quindi è il doppio degli abitanti. Di questi abitanti un numero sempre crescente, ne faccio parte anch'io, appartiene all'età avanzata e alla vecchiaia, quindi con un aumento di patologia di tutti i generi. Nel frattempo però il prodotto che noi offriamo sul mercato è aumentato a dismisura, perché dalla chirurgia plastica alla chirurgia estetica, ai farmaci di più svariati che un tempo assolutamente non esistevano, alle varie forme di anestesia, eccetera, eccetera. Quindi se mettiamo insieme il numero delle persone trattate, il numero dei trattamenti che offriamo sul mercato, in secondo le nostre capacità, fa sì che il rischio di eventi sfavorevoli cresce sempre di più, ma diminuirà, io non credo, aumenterà per ragioni di banale statistica, di previsione assoluta. E quindi a fronte di tutto questo noi siamo invitati a pagare il conto, perché la società Intanto il discorso ci porterebbe lontano, è istigata dai media, sia i giornali, sì, che non parliamo poi della televisione. Non solo, ma poi questa società sta prendendo il vizio, ma forse ce l'aveva anche in passato, cioè prendendo il vizio di darci in mano il cerino. E ce l'abbiamo sentito fare anche stamattina. E il procuratore Fortuna, che era vicino a me poco fa, anche lui sobbalzava quando pensava che i magistrati dovessero decidere chi deve morire e chi deve vivere. Ecco, fatto sta che anche nel caso Englaro e tanti altri casi, cosa succede? Che quando uno non sa come cavarsela, va davanti al giudice, il giudice dice va bene, non tocca a me, tocca a un tutore, altri dicono ma no, il tutore non può intervenire su beni personalissimi come è la vita, e la Cassazione nel 2005 nel caso Englaro ha detto che un tutore assolutamente non poteva, nel 2007 dice tutto il contrario e io non so i medici come possono fare. Fatto sta che già Platone, prendiamolo un po' da lontano, già Platone aveva detto che le persone, insomma, poco utili, sarebbe stato meglio eliminarle. E chi lo doveva fare? Guardate, se vi faccio una domanda, i medici. San Tommaso Moro, della chiesa che io seguo perché sono cattolico, a un certo momento nel suo pregevole Utopia, a una bella paginetta disse: le persone inutili sarebbe bene che si decidessero ad andarsene altrove. Chi lo deve fare? Dice una commissione, che non mancava neanche all'epoca, una commissione di sacerdoti, beh, ma mi hanno tirato dentro, e di medici. In sostanza, ai medici si chiede assolutamente di rispettare la posizione di garanzia. Poi però, nello stesso tempo, dice no, però attenzione, se ti viene un testimone di Geova non devi fare assolutamente niente. E infatti un medico, un giudice di Messina, per un tale che ho rispettato questa regola, un medico, l'ha immediatamente incriminato per omicidio volontario. Volontario, ecco. Dopo ha trovato il modo per assolverlo. Intanto lui è dovuto fare l'avvocato, è dovuto andare al dibattimento, e insomma praticamente è stato incriminato per omicidio volontario. E queste incriminazioni continuano. In altre parole, caro Roncalli, cari colleghi, e qui le faccende si mettono sempre peggio, il contenzioso ci stritola sempre di più. In sede civile, in penale per fortuna le cose non vanno tanto male, a parte le spese, a parte i dispiaceri, a parte le ansie notturne, a parte alcuni infarti che io personalmente ho constatato di colleghi che non hanno preso molto bene, altri sono più con le spalle forti, ma poi in sede civile le batoste sono di grande rilevanza. Le case, le assicurazioni non vogliono rinnovare le polizze o chiedono delle somme esagerate. Quindi, insomma, se vogliamo essere ottimisti, cosa che ovviamente in questo momento non sono, non mi sembra che noi possiamo evitare i rischi. Certo, esiste il risk management, cui io auguro tutto il successo che spero gli arrida in futuro, ma se vogliamo dire le cose con sincerità, i singoli casi hanno una loro potenzialità di complicanze e di evoluzione sfavorevole che non siamo in grado di bloccare, perché la gente non ha ancora capito che apparteniamo alla stessa specie umana. Non è che il medico è una persona venuta dall'altro mondo e che ha delle doti speciali. Sono delle persone come tutte le altre che hanno cambiato mestiere e invece di fare il pizzicagno lo fanno il medico. Questo nell'opinione pubblica non c'è. Ultima cosa che c'entra e non c'entra con tutto il mio discorso, il quale come vedete è un po' frammentario perché mi rendo conto che devo chiudere in qualche modo, è l'articolo 62 del codice, il quale riguarda l'attività medico-legale, e lì devo parlare perché è il mio mestiere. Beh, io leggo qualche riga perché l'articolo è abbastanza corposo. L'accettazione di un incarico deve essere subordinata alla sussistenza di un'adeguata competenza medico-legale e scientifica in modo da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti il caso in esame, eccetera, eccetera. E più avanti, la consulenza di parte deve tendere unicamente a interpretare le evidenze scientifiche disponibili nel rispetto dell'oggettività e della dialettica scientifica, nonché della prudenza. Tutto questo non sta assolutamente avvenendo. E qui forse è materia di intervento degli ordini o della federazione. Perché, dico la verità, se i medici spesso sono in difficoltà per casi che non stanno assolutamente in piedi. Ora intendiamoci, il danneggiato che si ritiene tale, e lui fa la sua domanda, denuncia, fa atti di citazione, e non glielo puoi certo impedire. Ma poi il mediatore è il perito praticamente, e questi periti più delle volte sono inadeguati a una materia così difficile, così complessa. Ma il fatto che sia complessa però non gli esime dall'essere preparati. Ma se io volessi a questo punto aggiungere una cosa, forse che non vi aspettate, perché può sembrare uscire fuori dal tema principale, potrebbe essere responsabilità medica. Pensiamo anche alle attività medico-legali di tipo previdenziale. Noi sappiamo che il giro di denaro che comporta la previdenza, quindi l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, l'INPS, l'INAI, le assicurazioni private, sono somme che nel bilancio della comunità sono spaventose, centinaia di migliaia di miliardi di vecchie lire. Ecco, ebbene, queste prestazioni passano attraverso i medici, non tutte ma gran parte, e anche in questo settore il nostro ruolo è decisivo. Ecco, allora a questo punto io mi permetto di pensare che 330.000 medici, adesso il Presidente non so se mi approvi questa cifra che dico a caso, non contano niente sul piano del peso sociale, sul piano politico. Ci è stato detto a chiare lettere stamattina il silenzio delle nostre esigenze, ma che io non vedrei importante tanto sul piano dei rinnovi contrattuali, so che sono certamente importanti, ma sul punto di queste cose, ecco, le università che decadono e quindi vengono fuori medici che non sono aggiornati, lassitudine di tante situazioni, tutto questo visto all'interno dell'articolo 62 e quindi non solo la responsabilità medica che ci brucia più da vicino, ma anche una responsabilità sociale che passa attraverso i nostri contributi, fa pensare che forse la categoria dei medici, che devo dire la verità, a mia impressione, e mi chiedo scusa a tutti se per caso mi sbaglio, è veramente disunita, molto disunita, perfino sulla responsabilità medica, perché dico la verità, molte discipline che non sono toccate dai processi, se non immaginariamente, se ne lavano a mano e non fanno gesti di solidarietà verso i chirurghi, gli ostetrici e gli ortopedici, eccetera, che sono sull'occhio del ciclone. E non ci si rende conto, da parte di coloro appunto che pensano ai fai propri, non ci si rende conto però che il distoro, il danno dei colleghi in prima fila poi si ripercuote su tutta la categoria, perché l'immagine poi si dilata come un'ombra mostruosa che colpisce tutta la disciplina. Certo, questo mio discorso, che chiudo, mi sembrerà forse un po' eccessivamente pessimista, forse il mio carattere è questo, ma in realtà quello che io vedo tutti i giorni con gli occhi della realtà mi porta a queste conclusioni. Se voi non le condividete, io mi auguro che abbiate ragione voi, ma temo che non sia così. Grazie.